sta diventando una cosa seria questa cosa. Dunque, così due parole di introduzione forse sono necessarie, visto che molti tra voi c'erano già anche l'anno scorso, ma credo anche alcuni no, e dunque in questo caso, per questo, magari due parole di introduzione in generale sono necessarie. Molto semplici, ma comunque così, secondo me, cioè dal mio punto di vista abbastanza importanti, perché si sappia un po' che cosa ci aspettiamo da questi incontri. Non riesco a stare. Allora, questi incontri sono stati proposti per la prima volta l'anno scorso, a partire da una questione che ci sembrava molto generale, molto diffusa, mi pare che stasera dimostra che è vero, e cioè dal fatto che ci sembrava che accanto alle miliardi di cose che si fanno nelle parrocchie, nella diocesi, eccetera, per moltissimi uditori di vario genere, giovani, adulti, architetà, interessi, famiglia, questo, quell'altro e così via, mancasse uno spazio assolutamente gratuito in cui uno potesse in qualche modo nutrire la propria fede senza dover rendere conto di niente a nessuno, cioè senza necessariamente poi doversi impegnare, verificare, fare l'animatore, fare questo, fare quell'altro, o obbligatoriamente partecipare, parlare, fare domande o fare qualcosa, no? Ma che ognuno potesse da adulto avere un'opportunità di una cosa, su questa raccogliere quello che gli serviva, non raccogliere quello che non gli serviva, se aveva delle domande da fare farne, ma se non ne aveva stare zitto e basta, no? E questa idea ci era sembrata particolarmente significativa, perché ci sembrava che soprattutto rispetto alla parola di Dio, cioè uno dei beni fondamentali per essere dei cristiani adulti, l'osservazione che si sentiva normalmente in giro era: non la capiamo, non ci spiegano, non sappiamo, non abbiamo tempo, non proviamo ma poi ci perdiamo, eccetera eccetera. Allora ci è parso che proporre una lezione, cioè semplicemente la lettura di 8 testi della scrittura gratuita, con i pregi e i limiti che questo ha, per cui uno poi ne fa cosa vuole in buona sostanza, ed è un problema suo, di nessun altro che di ciascuno di noi, fosse, oltre che un modo per riflettere sulla scrittura, che male non fa alla salute, fosse anche un metodo da, in qualche modo, da lanciare, no? Riprendere l'abitudine del lusso di tempi gratuiti. Credo che per ciascuno di noi questo sia un esercizio abbastanza importante, soprattutto nell'essere adulti nella fede, cioè dopo l'adolescenza. La gratuità nella fede è un dato abbastanza raro, c'è sempre qualcuno che ci chiede conto di qualcosa, no? E noi stessi chiediamo conto a noi stessi di qualcosa, e con ciò ci perdiamo la bellezza, no? Quello che i padri chiamano la contemplazione, cioè il semplice piacere di stare di fronte ad alcune cose. A volte tormento di stare di fronte ad alcune cose, a volte domande di stare, quello che poi è nella vita di ciascuno di noi, no? Ma il fatto in sé di starci di fronte. Chi c'era l'anno scorso sa che io uso praticamente sempre per la fede il paragone dell'innamoramento, perché noi siamo troppo abituati a pensare alla fede come una conoscenza, come l'acquisizione di una conoscenza, no? Come un sapere, come andare a scuola in sostanza, no? E dunque come una raccolta di risposte a delle domande. E molto spesso succede agli adulti che, mano a mano che diventano adulti, non sanno più quali sono le domande e dunque non fanno più niente delle risposte, oppure hanno delle domande che gli sembrano diverse e dunque le risposte della fede diventano magari sempre vere ma inutili. Allora mi sembra personalmente, per questi anni di esperienza, sia di studio ma anche di incontri con persone, eccetera, che invece bisognerebbe ricominciare a pensare alla fede come un amore. E tutti coloro che desiderano innamorarsi, che sognano un amore, in genere pensano: quando lui mi amerà non avrò più nessun problema, sarò felice. In realtà l'esperienza che si fa è che quando lui mi ama, di solito io ho i miei problemi, esattamente quelli di prima, più i suoi, cioè di solito esattamente il doppio di quelli che avevo prima. Ma tutti sanno anche che è un'altra cosa, cioè che uno si diverte di più ad avere il doppio di problemi. E la fede funziona così, funziona come un amore, non risolve i nostri problemi ma benedice la nostra fatica di vivere. Allora, dentro l'amore, una delle cose migliori che succede, non so, almeno per la mia esperienza, non so la vostra, è quello che uno si incanta. E succede tante volte, no? Tra persone che si amano, una delle cose che ci si dice più spesso è: ma non mi stai a sentire? Lei non mi ascolta. No, io gli dico le cose, ma lei non mi ascolta, no? E lo si dice perché in una certa misura è vero, no? Perché quando l'amato parla, nell'80% dei casi succede che uno ascolta il suono della voce, non ascolta cosa l'altro dice, perché il problema non è il contenuto, è il suono della voce dell'altro, no? È il fatto che sia lì e parli che mi incanta. Allora, bisognerebbe ritrovare questo tipo di dimensione della fede, che è quello più difficile, perché noi siamo molto abituati nella fede a ragionare solo, quasi solo in termini di contenuti. Che cosa mi insegna, che cosa mi dice, eccetera. E molto spesso i contenuti non ci tornano, no? E quando due che si amano cominciano ad ascoltarsi troppo, a prendersi troppo sul serio la materialità delle parole che si dicono, in genere dopo un po' discutono. Ma è un'altra cosa, no? Ha una sua funzione, è importante farlo ogni tanto, ma non è l'unica cosa, perché se è l'unica cosa non è un amore, no? Allora, la lectio divina è una cosa di questo genere, incantarsi un po' di fronte alla bellezza di Dio che parla. E la mia funzione vorrebbe essere quella di fare un attimo il jolly, il clown, no? Per fare suonare delle parole che abbiamo sentito forse troppe volte, per fargli riprendere colore, forza, no? Intonazione. Una, sostanzialmente un'attività teatrale quella che faccio, sostanzialmente, e per poterle gustare di nuovo come parole belle, no? Come parole che incantano, che hanno un suono. Ecco, questa è l'idea generale della lectio. In particolare l'anno scorso abbiamo scelto 8 brani presi dalla liturgia, cioè 8 brani di Vangelo che nell'arco del mese successivo venivano letti in una domenica o in una festa, perché ci sembrava una scelta così ordinaria, no? Se uno è credente o si prova ad esserlo, più o meno prima o poi a messa ci capita, no? E dunque più o meno prima o poi alcuni testi li sente. Tanto valeva che di 8 almeno lungo tutto un anno avesse provato a sentire il suono. Questo era il motivo. Quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' diversa. Io ho fatto una scelta un po' diversa personalmente. Mi piglio la responsabilità di questa scelta. Chi ha visto la presentazione sulla fedeltà l'avrà visto. Perché così da un po' delle chiacchiere fatte l'anno scorso con le persone che venivano, da un po' di commenti, battute, eccetera, eccetera, mi è parso che, come dire, che ci fosse un tema ricorrente. E questo tema ricorrente era, vediamo come riuscire a spiegarlo rapidamente, no? Quello che spesso chi ha a che fare con adolescenti si sente dire da un adolescente, no? Mi piacerebbe innamorarmi, o che qualcuno si innamorasse di me, sono equivalenti le due affermazioni in questo caso, ma non ne sono capace. Cioè, sì, belle queste cose che tu dici sulla fede, sì, bello, giusto, no, bello, però come si fa? Cioè, quando ascoltiamo queste cose dette, uno dice, bello, no? Però poi, cosa vuol dire? Allora mi è parso che valesse la pena di cominciare a smontare questa esperienza della fede, no? La fede pensata come un amore, a vedere come funziona concretamente, quali dinamiche, no? E dunque di prendere quest'anno il primo pezzo di questa questione, no? La fede funziona come un amore quando si ha il coraggio di domandare. Questo, se volete, è il titolo di quest'anno, no? Sulla fedeltà avete visto, la proposta di titolo era come, punto di domanda, un itinerario sul domandare a Dio. Molto spesso nella nostra esperienza di fede non succede niente perché noi non abbiamo nessuna domanda, perché noi non abbiamo fame, perché non abbiamo un desiderio, un sogno. Se siamo bravi, qualche volta abbiamo la volontà di essere buoni. E poi abbiamo i nostri sogni, no? Di essere felici, di star bene, di avere una buona professione, di una famiglia, di figli, di una serie di cose. Ma quali sono i nostri sogni, no? E poi sulla fede noi non è come se non avessimo desiderio, no? Se non avessimo una questione, no? Un'ansia. Allora, l'idea sarebbe quella di percorrere 6 brani in cui compare la domanda come. E di vedere come domandare a Dio, domandar conto a Dio proprio, non solo domandare delle cose a Dio, ma proprio domandargli che si giustifichi, che dimostri ciò che è il primo passo della fede. Non è come saremmo tentati di pensare, l'esperienza del dubbio, il contrario della fede. Ma è il primo passo della fede. Come il primo passo dell'innamoramento è la certezza matematica che l'altro non mi ama. Io non è che penso che non mi ama di 4 miliardi di persone a questo mondo, perché di 3 miliardi 999 milioni 999 non mi importa niente, dunque non penso né che mi ama né che non mi ama, non me ne frega nulla. Quando io comincio a dirmi di una persona che sicuramente non mi ama, in genere è perché comincio ad amarlo. Allora, domandare, chiedere conto a Dio, se volete arrabbiarsi con Dio, e non è il contrario della fede, ma è il punto di partenza, senza il quale non succede niente. Quindi vorremmo un po' percorrere dei testi che ci danno questa figura, questa immagine. Ho detto 6 testi, gli incontri sono 8, perché questa sera e l'ultima sera faremo 2 brani che non contengono materialmente la parola come, che non hanno dentro questa domanda, ma che sono un po', nel programma c'è scritto introduzione e conclusione, cioè che sono un po' questa sera la grande cornice entro cui si può domandare, e l'ultima sera un po', insomma, tirare le fila di tutte queste domande, se volete, no? Sono 2 brani che non hanno materialmente la parola come dentro, ma che in cui tutto il tono è il tono di una domanda. Più o meno va bene il tono, la velocità, la spiegazione, sì, vabbè. Allora, brano di questa sera, il testo di questa sera è nel capitolo 32 del libro di Genesi, dal versetto 23 al versetto 33. Ah, come nota tecnica, questi incontri in genere non sono particolarmente lunghi, nel senso che io non parlo più di un'ora, perché morirei io e morireste voi, quindi in genere parlo intorno a un'ora. Ovviamente se ci sono delle domande, eccetera, poi si fanno, se non ci sono ci diciamo buonanotte e andiamo a casa. Dunque nella media questi incontri di solito finiscono intorno alle 10, se siamo puntuali qualche minuto prima, se come stasera siamo in ritardo qualche minuto dopo. Questa è la nota tecnica. Allora, dicevo, capitolo 32 di Genesi, versetti dal 23 al 33. Come al solito leggo prima questo testo. È un episodio spesso citato, rarissimamente letto. C'è il titolo, La lotta di Giacobbe con Dio, è una cosa che proprio si dice spesso, la lotta con l'angelo, no? Si cita molto spesso, specie nelle omelie, i preti la citano spesso. In realtà credo che quasi nessuno abbia mai letto questo testo, perché è un testo oscuro, da alcuni punti di vista complesso. Allora, leggiamo questo testo. Durante quella notte, egli si alzò, prese le 2 mogli, le 2 schiave, i suoi 11 figli, e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente, e fece passare anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo, e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: Giacobbe, riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, dimmi il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, perché disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l'articolazione del femore, perché quelli aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Questo è il testo. Non so ben che effetto mi faccia. Devo dire che io amo spudoratamente questo testo, credo sia uno dei tre testi che io amo di più nella scrittura. Dunque, come dire, dilagherò drammaticamente nel commento a questo testo. Ma insomma, peggio per voi. Allora, la storia di Giacobbe, tutti più o meno sanno chi è Giacobbe, però c'è una piccola premessa. Giacobbe è uno dei patriarchi. I patriarchi sono quattro. Asterisco, nota a fondo pagina. Una delle cose divertenti da fare con la Bibbia è quella di non stressarsi spiritualmente, ma di imparare a gustare le storie. Soprattutto alcuni libri della Bibbia, non tutti, perché il libro delle cronache è una pizza clamorosa, ma non so, Genesi, Esodo, Deuteronomio, Libro dei Giudici, eccetera, alcuni dei libri dell'Antico Testamento, sono delle bellissime storie, proprio come racconto, come trama. E una delle prime cose che uno dovrebbe imparare a fare è conoscere le storie. Se avete voglia, nell'arco di questo mese, leggetevi la storia dei patriarchi, cioè Genesi dal capitolo 11 al capitolo, alla fine, perché è un bel racconto. Scoprirete, ad esempio, che tutti sanno l'episodio della chiamata d'Abramo, esci dalla tua terra e va, eccetera. Tutti sanno l'episodio di Giuseppe che decifra il sogno del faraone, le vacche magre, le vacche grasse, e poco meno si finisce, no, tutti sanno anche il sacrificio di Isacco, ma poi finisce lì, no? E invece questi qua hanno proprio delle storie complete, no? Nascono, vivono, muoiono, invecchiano, eccetera, cioè, tutta una storia, no? In genere molto avventurosa e piuttosto divertente. Allora, i patriarchi sono quattro: Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Prima annotazione, da un punto di vista storico-letterario c'è una pessima notizia. Forse i patriarchi non sono mai esistiti, soprattutto non erano quattro, soprattutto non erano bisnonno, nonno, padre e figlio, eh? Cioè non erano in una cronologia. Uno dice, oddio, adesso non ci sono più neanche i patriarchi. La questione è questa ed è molto più bella, secondo me. Tribù diverse avevano tradizioni diverse sulle loro origini e sulle origini del loro rapporto con Dio, e avevano una spiegazione che si chiama eziologica di rapporto con un capo stipite, con una figura originaria, con un antico padre che aveva un rapporto privilegiato con Dio. Quando queste tribù, dopo l'esperienza dell'esodo, si uniscono e diventano un popolo intorno al nome rivelato di Dio, io sono colui che è, più o meno vi ricordo qualcosa questa cosa, intorno al nome di Yahweh, queste tribù, oltre a unirsi militarmente, economicamente, organizzativamente, uniscono le loro storie di rapporto con Dio. Si raccontano le loro storie e, cosa stupenda che noi oggi non sappiamo spesso fare, non buttano via la diversità, cioè non si mettono a litigare su la storia vera è quella di Abramo, la storia vera è quella di Isacco, la storia vera è quella di Giacobbe, la storia vera è quella di Giuseppe. E picchiano, e chi picchia più forte vince, e a noi ci arriva un patriarca. Ma invece di fare così, mettono insieme la diversità. E allora usano questo bellissimo trucco letterario. Nonno, padre, figlio, nipote. La discendenza, e mettono l'identità di ciascuno, la percezione che ciascuno aveva della propria storia con Dio, una in legame con l'altra, riuscendo a tenere insieme tutto il patrimonio della ricchezza e scoprendo, ad esempio, che queste quattro figure messe insieme danno una totalità. Questo è un passaggio fondamentale. Ognuna delle storie aveva mitizzato il proprio patriarca d'origine caricandolo di un colore particolare, dandogli una caratteristica particolare. Mettendole insieme, queste quattro caratteristiche fanno una totalità. La differenza messa insieme fa un tutt'uno. E noi oggi possiamo leggere, poiché queste cose stanno tutte e quattro nella parola di Dio, che la totalità dell'esperienza originaria del rapporto con Dio ha almeno quattro dimensioni da prendere tutte insieme. Non se ne può prendere una sola, perché tutte e quattro stanno nella parola di Dio. Se se ne prendeva una sola, le altre non c'erano scritte nella Bibbia, le altre storie dei patriarchi. Attenzione, i patriarchi rappresentano quello che gli uomini hanno, tra virgolette, capito da soli. La loro storia, così come ciascun popolo l'ha compresa del rapporto con Dio. Nella Bibbia dopo viene la rivelazione del nome di Dio, cioè Dio parla. È come se ci venisse detto che ci sono alcuni atteggiamenti di base che noi dobbiamo comunque organizzarci ad avere, che sono atteggiamenti previ, no? Che sono gli atteggiamenti per cui è possibile che poi Dio parli. Come quando noi spieghiamo agli adolescenti che dicono sono tanto solo, non ho nessun amico, non capisco perché nessuno mi vuole bene, che per esempio se uno morde tutti quelli che gli si avvicinano è effettivamente un po' complicato avere degli amici. Che non vuol dire che uno deve essere per forza più simpatico, più bravo, più intelligente, però che se uno ha un minimo di atteggiamento previo, di dialogo, la gente non riesce ad arrivargli abbastanza vicino per poter decidere di essere suo amico o no. Poi non è detto che tutti quelli che ti arrivano vicino diventano tuoi amici, o tu diventi amico loro. Ma se tu li tieni a distanza di un chilometro, non potrai mai saperlo. E dunque c'è un atteggiamento previo verso l'avere degli amici, che non è, oddio, aspetto che mi arrivino dal cielo degli amici, ma è la disponibilità all'incontro con l'altro, no? L'avere delle occasioni, l'uscire insieme, stare con della gente, chiacchierare, parlare, no? E da questa socialità, un po' alla volta, emergono dei rapporti di amicizia, crescono, eccetera, eccetera, no? Allora, così funziona. I quattro patriarchi sono la socialità prima, perché un amore con Dio possa mostrarsi dalla parte di Dio, cioè perché Dio possa fare, dire chi è. Allora, quali sono i quattro atteggiamenti dei patriarchi? Abramo più o meno, lo semplifico molto per andare rapidissimamente, ma Abramo più o meno sappiamo tutti, la fiducia, Abramo l'uomo della fede, eccetera, eccetera. Questo qui di solito è quello che ci viene detto. Abramo è il padre della fede, no? Paolo lo usa come esempio di fede, dunque noi di solito su questo non è detto che riusciamo a farlo, ma sappiamo che dovremmo farlo, fidarsi. Poi c'è Isacco. Se leggete la storia di Isacco è molto divertente, perché Isacco fa il figlio di Abramo e il padre di Giacobbe, e se non fa un fischio. Ma cosa fa Isacco? Fa il figlio di Abramo e il padre di Giacobbe. Cioè, e tra l'altro fa due parti da scemo colossale, nel senso che in quanto figlio di Abramo rischia di essere ammazzato prima di diventare adulto. In quanto padre di Giacobbe viene fregato dal discorso di Giacobbe e Esaù, la primogenitura, no? Dunque, come dire, non è che brilli particolarmente per una personalità significativa. È una figura un po' che rischia di essere inesistente in qualche modo, no? Questo Isacco. E Isacco è il segno che nella fede bisogna essere figli di qualcuno e padre di qualcun altro. Cioè che non ci si inventa, che non ci si genera da soli alla fede, e che se non si diventa generatori, magari un po' scemi, un po' incapaci come Isacco, non troppo svegli, ma comunque come siamo capaci, figli di qualcuno e padre di qualcun altro, la fede non funziona. Se non riceviamo da chi è più grande di noi, e se non, come siamo capaci, diamo a chi viene dopo di noi, la fede è morta. E questo è alla pari, è un patriarca come Abramo. Dunque, se la fiducia è importante nella fede, essere figli e padri è altrettanto importante. Poi c'è Giacobbe, di cui parlo un attimo dopo, perché è quello del testo che ci riguarda. E poi c'è Giuseppe. Giuseppe è il sognatore, il visionario, il profeta, quello che sta in mezzo agli stranieri, che inganna i fratelli, che viene venduto, ma poi si, come noi diremmo oggi, si incultura, si integra perfettamente in una cultura extracomunitaria, no? E allora diventa un semi-egiziano che ha la fiducia del faraone. Che... Giuseppe è uno che ha un sogno, è un sognatore. Senza sogni nella fede non si va da nessuna parte. Bisogna interpretare i segni, vedere oltre la materialità delle cose, saper parlare un'altra lingua, conoscere un'altra cultura, non rimanere fermi nella casa del proprio padre a fare le cose che da 20 generazioni si sono sempre fatte. Bisogna saper abitare tra stranieri. E poi c'è Giacobbe, che ho privilegiato perché è quello che a me sta più simpatico. Però voglio dire, sono alla pari questi quattro atteggiamenti. Giacobbe è il, come dire, il farabutto della compagnia, è il ladrone, l'ingannatore, il disonesto, il lottatore, colui che con mezzi leciti e illeciti lotta per ciò che vuole. Giacobbe comincia ingannando il fratello sulla storia della primogenitura, prosegue ingannando il futuro suocero, viene ingannato dallo suocero, allora lo inganna a sua volta facendo tutto un trigo sulle due mogli, eccetera, perché si innamora di una sorella, gli fanno sposare quell'altra, allora lui si sposa pure quella di cui era innamorato, si porta via due mogli in sostanza alla fin fine. Riesce a fregare tutti, a essere perennemente fuggiasco, inseguito da tutti trattato come traditore, eccetera, eccetera, lotta con tutti. Alla fine anche con Dio, e così ha fatto Lamplain. È un testone, no? È un rompiscatole, è uno che se ne frega della buona educazione. Ora, oltre che avere scelto Giacobbe perché mi è simpatico, ovviamente, l'ho scelto anche perché credo che sulla fiducia tanto quanto, insomma, no? Non dico che ce l'abbiamo, ma capiamo che la fede significa fiducia. Sull'essere padri e figli, già un attimo più complicato, però almeno qualcuno di noi credo ha incontrato nella propria vita qualcuno che nella fede gli è stato in qualche modo padre, no? Chiunque di noi ha forse un volto, un nome, no? E allora se ci pensa un po' capisce cosa vuol dire, no? E poi gli viene mal di stomaco pensare di doverlo fare per qualcun altro, cioè di essere padre di qualcun altro. Però insomma, almeno uno sa da che parte sta questa faccenda. Sull'essere sognatori la difficoltà è grande, però abbiamo un'idea di che cosa vuol dire essere sognatori, no? Ma ho l'impressione che sull'essere maleducati con Dio abbiamo una pessima idea di questa cosa, no? Ci pare che sia proprio, e non si fa, insomma, no? Perché il nostro secolo, adesso banalizzo per fare molto in fretta, ma casomai poi se ne può parlare se qualcuno interessa, ha inventato una faccenda che si chiama buona educazione, che è un passo avanti rispetto all'inciviltà e alla violenza, ma rispetto agli amori è una tragedia. Allora, finché funzionava la buona educazione come regolamentazione della violenza, certo che è meglio discutere piuttosto che darsi la clava in testa, che scoperta. Ma solo perché se il punto di partenza è prendersi a clava in testa, è meglio discutere. Ma se la questione è amarsi, discutere è uno strumento di distanza. Faccio un esempio che ho già fatto sabato, così speriamo di spiegarmi rapidamente. Nella Bibbia sta scritto a un certo punto in Levitico, in Esodo, poi in Levitico, occhio per occhio, dente per dente. E questa cosa a me ci fa sempre un attimo di brivido, no? Perché uno dice, beh, insomma. Il problema è che ai tempi in cui quel testo è stato scritto, la vita funzionava in modo tale che se uno ti cavava un occhio, tu di solito per ripicca lo uccidevi, così i suoi fratelli uccidevano te e tua moglie, così la famiglia tua e quella di tua moglie uccideva 14 della famiglia di quello, e la faccenda andava avanti, cioè la spirale della violenza non regolamentata diventava senza fine. Allora la scrittura dice occhio per occhio, dente per dente, cioè dice non si può vendicarsi di più del torto che si è subito. Se uno ti ha cavato un occhio, tu puoi cavargli un occhio, punto, non di più. E questa cosa, che a noi sembra orrenda, e in effetti lo è, era in realtà la regolamentazione della spirale della violenza, cioè un grande passo avanti rispetto al fatto che se a me qualcuno mi cavava un occhio, io lo ammazzavo, che di per sé era peggio. Il problema è che giustamente noi, non vivendo più in una civiltà, non sempre almeno, o non normalmente, in una civiltà in cui esiste una spirale della violenza di questo tipo, ci sembra orrendo comunque, occhio per occhio. Per di più noi veniamo da una educazione cristiana e quindi diciamo, ah, il perdono. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra con ciò che segue, nessuno lo fa, ma tutti lo dicono. Allora, e quindi diciamo che è molto orribile questa faccenda. Ora, occhio per occhio è, rispetto a una spirale della violenza, un passo avanti. Rispetto al perdono cristiano, effettivamente è un po' triste. Chiaro? Allora, la buona educazione funziona allo stesso modo. Rispetto a dei rapporti di violenza, la buona educazione è un passo avanti. Ma rispetto all'amore, la buona educazione è un sistema per tenere a distanza. Perché quando uno ti dice, buongiorno, come sta? E tu dici, bene lei, ah bene, grazie. In realtà non ci si sta dicendo niente. Si dicono queste parole per non dirsi niente. Per non occuparsi minimamente di come quell'altro sta e di come sto io. Provate qualche volta, quando qualcuno con questo tono normale, una situazione di questo genere, dice, ah buongiorno, come sta? A dire, con faccia sorridente, malissimo. La gente fa, ah mi fa piacere. Cioè, non sentono la risposta, perché in realtà non è un processo comunicativo, è un processo formale, di distanza. Assolutamente neutro rispetto a quello che si dice. Allora, questo è meglio che non pigliarsi a schiaffoni appena ci si vede, giustamente. E meglio rispetto alla maleducazione, la buona educazione. Ma rispetto a un amore, è uno strumento di distanza. Infatti, quando uno sta a casa sua, in genere, non è ben educato. Sta in ciabatte, con la tuta, spettinato, cioè, sta comodo, no? Dopodiché, se va a lavorare, si mette tutto così, e poi alla sera arriva a casa e dice, ah, oh, finalmente, no? E abbandona la buona educazione, questo è il succo, no? E se ti arriva qualcuno all'improvviso che suona in campanello mentre te sei in ciabatte, eccetera, eccetera, ti viene 5 secondi di panico, perché non è buona educazione comparire comodo, no? Ma se arriva l'amico tuo con cui stai tanto bene, con cui hai grandi affetti, pure se sei in ciabatte e in tuta, non te frega niente, sei molto contento di vedere lui e non ti fai il problema che a lui gli faccia pessima impressione, perché non hai bisogno di una distanza. Perché dentro un amore non hai bisogno di difendere una distanza, dentro un affetto, eccetera. Allora, cosa succede? Succede che, essendo che Dio non è più stato un amore molto spesso nella nostra vita, noi siamo molto ben educati con Dio, difendendo accuratamente delle distanze. Dunque siamo totalmente incapaci di lottare, di chiedere, di arrabbiarci, che sono le cose che facciamo dentro gli amori, non dentro la buona educazione. Io non litigo con gli estranei. Nessuno di noi litiga con gli estranei, perché non ce ne importa nulla di convincere un estraneo. Noi litighiamo solo con coloro che amiamo, in qualche modo. Perché è di coloro che amiamo che ci importa come la pensano. Per gli altri non ci importa nulla. E uno può essere elegante, cortese e assolutamente gentile con gli estranei. Giorno, grazie, prego, prego dopo di lei. Tutte queste cose qua ti vengono benissimo. Non ti vengono affatto con coloro con cui hai un coinvolgimento emotivo, in cui se ti hanno fatto girare le scatole, non ti viene proprio voglia di dire prego dopo di te, ma come dopo di te? Allora, funziona così. Ricostituire una possibilità di lotta con Dio significa entrare dentro un amore. Giacobbe è il patriarca della maleducazione. Bisogna essere un po' maleducati con Dio. Perché se no significa che lo teniamo a distanza. E per favore, non si è maleducati solo quando si pensa di aver ragione. In genere, anzi molto spesso, noi siamo maleducati quando pensiamo di avere torto, perché se pensiamo di aver ragione abbiamo la giustezza delle nostre argomentazioni, non abbiamo bisogno di alzare la voce. E quando non abbiamo argomentazioni che alziamo la voce di solito. Allora, qui non si sta dicendo che se effettivamente Dio te l'ha combinata grossa, tu puoi permetterti di dire, beh, insomma, così non si fa. Giacobbe è uno che truffa, fa caos, lotta, incasina, eccetera, perché è uno che piglia la vita con passione. Ha torto o ha ragione? Ok, dunque il testo. Allora, i quattro patriarchi, tutti e quattro insieme, come passo previo alla possibilità che Dio riveli il suo nome. Fiducia, padri e figli, capacità di lottare, di essere maleducati, e capacità di sognare. Se non si pigliano tutti e quattro insieme non funzionano, eh? Ok, il testo. Durante quella notte, nella scrittura tutte le cose importanti succedono di notte, soprattutto tutte le nascite, i tempi di fecondità. Dal sonno di Adamo, da cui nasceva, in poi, potete fare l'elenco, l'alleanza di Dio con Abramo si fa di notte, il passaggio dell'Esodo si fa di notte, Gesù bambino nasce la notte di Natale, eccetera, eccetera. Succedono tutte le cose creative, dalla creazione in poi, nella notte. E la notte è una grande tradizione come figura nella scrittura, e in tutta la tradizione biblica, cristiana, anche dei padri, dei monaci, dei santi. La notte è un tempo ambiguo nella fede, è un tempo pericoloso, creativo. Nascono le cose, vengono concepite le cose nella notte. E come sempre, quando è così, c'è il nuovo che avanza e c'è il rischio che ogni nuovo comporta. Quando nasce qualcosa, in genere non si sa più se essere contenti di ciò che è nato, o di colui che è nato, o spaventati del non sapere cosa accadrà. Perché uno sa bene che di fronte al nuovo della propria vita, uno può curarlo, educarlo, occuparsene, fare del suo meglio, ma c'è sempre una percentuale che non dipende da lui, no? Che può svoltare in un altro modo. Nella notte noi siamo collaboratori dell'opera creatrice di Dio, ma non essendo noi Dio non abbiamo tutto in mano come a Lui. La notte è il tempo pericoloso, rischioso, in cui il nuovo nasce e non si vede niente. E per questo c'è questa immagine del buio, non si vede ancora. Allora, questa lotta accade durante una notte, in un tempo in cui non si vede, in un tempo di nascita, in un tempo pericoloso. Un'altra cosa divertente da fare da qui al prossimo incontro, se qualcuno ne ha voglia, è per esempio nel libro di Genesi o Genesi Esodo, leggerlo molto tranquillamente, senza nessun problema, cioè senza meditare, riflettere, pensare, ma solo leggerlo e copiare da una parte tutte le notti che compaiono. Ne troverete tantissime e troverete che è divertentissimo l'insieme di queste notti. Cosa succede in tutte queste notti? È una figura molto bella. Durante la notte Giacobbe si alza, prende le mogli, le schiave, i figli, passa il guado dello Jabbok, li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi. In questa notte Giacobbe si alza. Chiunque nell'antichità, quando ci si spostava a piedi, sapeva benissimo che di notte bisogna star fermi, non si viaggia di notte. Lui di notte si alza e passa a un fiume. È veramente l'immagine più chiara possibile del fatto che Giacobbe sta in un tempo di transito, di nascita. Si lotta con Dio quando la nostra vita cambia. Non si lotta con Dio da fermi. Se uno sta ben installato a casa sua, la sua vita è tutta bella organizzata, non può succedere niente, tutta ben ammobiliata, ci sono tutte le sue belle cosine, per tutto c'è una spiegazione, non lotterà mai con Dio, potrebbe stare tranquilli. Perché Dio non ha spazio per inserirsi. Bisogna squilibrarsi nell'esistenza perché ci sia uno spazio per Dio. Bisogna passare un fiume, da una riva a un'altra, da una parte all'altra, perché sia possibile che in qualche modo Dio manifesti se stesso. Ed è molto bello quello che fa Giacobbe nella logica della fede. Io non so se è abbastanza chiaro, se riesco a dare a tutto tondo la forza che queste immagini hanno, ma veramente sono immagini a tutti i colori, con dei suoni assolutamente speciali. perché questo testo è un testo letterariamente molto magico, quindi concentrato, funziona come una fiaba, non ha concetti, no? È Cenerentola, ci sono solo figure. Allora, nella fiaba di Cenerentola c'è la descrizione della festa, del palazzo, dei lampadari, degli abiti, delle cose, per cui uno dopo un po' sente il tintinnare delle gocce di cristallo dei lampadari, no? Non è una spiegazione concettuale su ricchezza e potere nel 400, perché sennò uno non capisce niente, no? Ecco, questo testo funziona come una fiaba, dunque dà un colore, no? Non vi fa una spiegazione di tipo psichico, esistenziale, filosofico, ma vi dà una figura, no? La figura è di un uomo di notte che attraversa un fiume. E quest'uomo di notte cosa fa? Si mette a pregare, fa una cosa religiosa? No. Prende tutte le sue cose, tutte, le mogli, le schiave, i figli, tutti i suoi averi. Prende le sue cose, la sua vita, le carabattole sue, come si dice a Roma. Cioè, il luogo dell'incontro con Dio non è un altro dal luogo delle nostre cose che passano da una riva a quell'altra. Giacobbe piglia tutte le sue cose e cosa fa? Le manda avanti, trasborda tutte le sue cose al di là del fiume e poi dice, Giacobbe rimase solo. È bellissima la costruzione letteraria di questo racconto. Noi di solito con Dio facciamo il contrario. Quando andiamo a messa, lasciamo a casa tutte le nostre cose dietro e mandiamo avanti la nostra anima religiosa, eventualmente lucidandola un attimo prima se c'è qualcosa che non funziona. Uno fa un breve esame di coscienza, ho pregato abbastanza, non ho pregato abbastanza, si organizza un momento e va avanti, manda avanti la sua parte religiosa e lascia le sue cose, i suoi averi, le sue schiave, i figli, le mogli, tutti gli impicci, gli imbrogli dietro. E non succede niente, giustamente. Allora, Giacobbe manda avanti le sue cose, cioè muove la sua vita, trasforma, mette la sua esistenza dall'altra parte del fiume, traffica la sua esistenza e ha il coraggio di rimanere solo, cioè di non difendersi, di rimanere assolutamente di fronte a Dio. Non so se questo movimento lo vedete, ma è fondamentale, è assolutamente fondamentale. È come quando i professori si lamentano dei ragazzi, dei bambini a scuola che pare che lasciano a casa il cervello, nel senso che a casa il ragazzino è interessato ai computer, ai cartoni animati, ai dinosauri, arriva a scuola e è catatonico totalmente, cioè, qualsiasi cosa gli dici non riesci a vedere una fiammella di entusiasmo nei suoi occhi e giustamente gli insegnanti si inventano tutto quello che sono capaci e dopo ogni tanto sbuffano clamorosamente, no? Allora, perché? Perché se uno lascia a casa le sue cose, se le lascia dietro di sé, i suoi interessi, le sue curiosità, le cose che ama, quelle che odia, quelle che le divertono, quelle che lo fanno arrabbiare, che gli piace la musica, che odia il silenzio, che ama il rumore, che gli piacciono i colori, che guarda i dipinti, che non so, che gli piace il cinema, che gli piace la poesia, che non sopporta i poeti dell'Ottocento, che non gli piace leggere, che tutte le cose che ciascuno di noi ha nella sua esistenza, che ama quelli che parlano tanto, che odia quelli che parlano tanto, che tutti i traffici della sua vita, che sta molto affaticato perché c'è tutto che va storto, che sta un sacco allegro perché sai che c'è proprio un bel periodo, non so perché ma li sento proprio bene, o così via. Se uno lascia a casa tutto quello, arriva di fronte a Dio e diventa catatonico, non succede niente. Ogni fiammella di vita si spegne nei suoi occhi e tutta la parola di Dio, tutti i sacramenti, tutto ciò che accade casca nel più totale vuoto. Allora uno dovrebbe avere il coraggio di mandare avanti le sue cose. Bestie, animali, non fa niente, schiavi, liberi, non fa importanza a che cosa, ma di mandare avanti le sue cose. Perché in quelle Dio parla. Dunque Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Qui c'è un problema di traduzione, uno dei pochi di questo testo, perché l'italiano non ha il neutro e soprattutto non ha una forma di pronome, cioè noi abbiamo solo dei pronomi che o dicono cose animali o dicono esseri umani, no? Cioè dicono cose inanimate o dicono cose animate. Mentre sia nel greco come nel testo originario aramaico c'è una possibilità di un pronome che dice quello che di per sé in filosofia si direbbe un ente, cioè un non, il classico non si sa che, un non si sa che, beh sì più o meno, cioè una cosa che è un uomo, un animale, una bestia, un angelo, un dio, non si sa. Giacobbe rimase solo e qualcosa, ma se noi diciamo qualcosa in italiano pensiamo alla pietra, no? Allora diciamo qualcuno, ma se diciamo qualcuno pensiamo a una persona, no? Dunque, un qualcosa qualcuno lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. E qui ci sono due cose molto belle. Uno, ma perché lottano? Non c'è il racconto di una discussione, non c'è il racconto di una trasgressione, non c'è il racconto di uno sgarbo, non c'è il racconto di niente, c'è il racconto di una lotta. Giacobbe rimase solo e lotta fino allo spuntare del giorno. E chi lotta con Giacobbe? È Dio, è un angelo, una bestia, un serpente? Non si sa. Allora, succede così. Nella fede non serve un motivo per lottare. Nella vita, nelle cose ci sono i motivi. Negli amori, è un classico che uno discute mezza giornata e improvvisamente si guarda e dice: ma di che cosa stavamo parlando? Ma come è cominciata questa discussione? No? Che in genere è cominciata perché tutti e due erano stanchi, uno si era immaginato che quell'altro gli avrebbe detto, invece quell'altro non gli ha detto quello che lui si era immaginato, e uno ha cominciato a discutere e prima che se ne sia accorto ha discusso mezza giornata, in genere dicendo cose gravissime, pesantissime, arrabbiandosi come pochi, facendosi venire un mal di stomaco nero, finché a un certo punto finalmente si guarda e dice: ma su cosa stavamo discutendo? Ecco, questo è un classico negli amori. Negli amori succede così, perché uno non discute sul contenuto di qualcosa. Perché sul contenuto di qualcosa, se uno è civile, prima o poi si mette d'accordo. Magari fa un po' fatica, ma la soluzione. Nella fede funziona così come negli amori. Non occorre avere un buon motivo. Molto spesso si lotta, non si sa perché. Perché si ha bisogno di lottare, come i bambini piccoli che hanno bisogno di fare la lotta. Per sentire, questi bambini piccoli sono molto più sani di noi, no? Per sentire quale spazio occupa l'altro, fin dove arriva proprio, l'esperienza della corporeità dell'altro. Non hanno modo di farlo se non prendendolo a pugni. E noi di fronte a Dio siamo bambini, e Dio è padre. Noi non sappiamo fin dove arriva Dio, se non lo prendiamo a pugni ogni tanto. Non sappiamo quale spazio occupa proprio. E non sappiamo esattamente con chi lottiamo. Ma io credo che ciascuno di noi ha dentro di sé questa esperienza di una lotta insensata ma durissima. Ed è molto bello perché questo qualcuno, chiamiamolo angelo, per usare un nome, vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Giacobbe è veramente il lottatore, è più forte dell'angelo, e l'angelo bara, tira a far male, proprio tira a far male, dice: beh, insomma, non esageriamo. E Giacobbe non molla, no? Continua a lottare con l'anca slogata. E c'è questa cosa bellissima: quegli disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Su questo versetto si potrebbe scrivere un trattato di teologia del laicato. Tutto ciò che noi abbiamo per stare di fronte a Dio è il tempo. Giacobbe non è abbastanza forte per vincere l'angelo, ma è abbastanza testardo per far passare tempo, e l'angelo dice: lasciami andare, sta finendo la notte. E come Cenerentola, suona mezzanotte, devo andare via, cioè il meccanismo, la figura letteraria è la stessa, eh? È esattamente la stessa. Perché ciò che gli uomini hanno, ciò su cui hanno competenza, è solo il tempo, noi non abbiamo altro, perché Dio ce l'ha dato. L'Eterno compete a Dio, e con l'Eterno tutte le potenze. Questo è San Tommaso, non è che sia una cosa, è una cosa proprio tradizionale della dottrina cattolica. Il tempo Dio l'ha creato per gli uomini. La prima cosa che crea è il giorno e la notte. E fu mattina e fu sera, primo giorno.
crea il tempo. In questo tempo colloca l'uomo, e questo è il dominio dell'uomo, ciò su cui l'uomo ha possibilità e responsabilità. Noi possiamo solo abitare il nostro tempo, e questo è quello che abbiamo da fare. Non abbiamo altro da fare, abitare i nostri giorni, trascorrere le opere e i giorni della nostra vita, non c'è altro. Ed è l'unica cosa su cui, virgolette, siamo più forti di Dio, virgolette. Cioè possiamo giocare la fedeltà testarda di tutte le nostre opere e di tutti i nostri giorni, tutti gli averi e tutta la notte, per estorcere a Dio una benedizione. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Ciò che abbiamo da fare è percorrere le opere e i giorni della nostra vita estorcendo a Dio che ci benedica, cioè che dica il bene sulla nostra esistenza. Non ti lascerò se non mi avrai benedetto. E Giacobbe sa che l'unica cosa che può fare è trattenere l'angelo oltre l'alba. Allora, noi non abbiamo che il tempo. Il tessuto della nostra salvezza, il tessuto dell'eternità sono le ore, i minuti, i giorni. Non c'è altro. E su questo ciò che è da chiedere a Dio è la benedizione. Non ti chiedo, Dio, di sostituirti alla mia fatica, ma di benedire il mio sforzo, dice una preghiera antica. E poi continua: non ti chiedo di esaudire i miei desideri, ma di compiere le tue promesse. Allora l'angelo dice: come ti chiami? E rispose Giacobbe. La dichiarazione del nome, quella che Dio farà pochi capitoli dopo verso il suo popolo, e in questo genere letterario, come nelle fiabe sempre, dove il nome ha un potere magico, in questo genere letterario la dichiarazione del nome è la consegna di sé all'altro. Dire il proprio nome significa dare sé. Dio dice ad Adamo: dai il nome agli animali, eccetera. È un possesso il nome, no? È il possedere. Allora l'angelo dice: come ti chiami? E Giacobbe risponde, dice Giacobbe. E l'angelo riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. La cosa buffissima è che Israele non vuole dire questo, cioè che la parola da cui viene risolta questa etimologia vuol dire esattamente il contrario. Israele vuol dire Dio si è mostrato forte, e la spiegazione dell'angelo è: poiché hai combattuto con Dio, con gli uomini, e hai vinto. Cioè Dio è stato più debole di te. Questa cosa non dovrebbe stupire dei cristiani che seguono un maestro che ha vinto la morte morendo in croce. Cioè la cui vittoria è una enorme sconfitta, o la cui enorme sconfitta è una vittoria, mettetela come vi pare. Non dovremmo stupirci troppo. In realtà è che noi non prendiamo sul serio la croce di Cristo in media, e dunque in media ci stupisce comunque che nel rapporto con Dio vittoria e sconfitta siano un attimo capovolte, e non si capisce mai bene chi vince e chi perde. Israele vuol dire Dio si è mostrato forte, ma la spiegazione che viene data è: Giacobbe è stato più forte di Dio. Ti chiamerai Israele perché hai combattuto con Dio e sei stato forte. Mettiamola così: nella fede, come peraltro negli amori, non funziona come nell'economia, che chi è più forte vince. Nella fede, come negli amori, molto spesso il vero vincitore è colui che perde o che accetta di perdere. E altrettanto spesso colui che crede di vincere, alla fine è colui che è sconfitto. E credo che tutti abbiamo fatto questa esperienza dentro un affetto. quando uno discute un sacco di tempo su chi ha ragione e chi ha torto, e uno c'ha proprio ragione, no? E alla fine umilia l'altro, riuscendo a farsi dire che ha ragione, in genere non si sente niente bene. Ha vinto, e aveva anche ragione. Ma in genere poi, sulla sostanza dell'amore è uno sconfitto. Mentre molto spesso, per esempio, ammettere i propri torti dentro un amore, dunque dire, sì, vabbè, era una stupidaggine colossale, l'ho fatta, è vero, dunque porsi dalla parte di colui che è sconfitto, in genere significa che uno si cucca una coccola mega galattica, per cui alla fine il risultato finale in realtà è una grossa vittoria. Perché chiunque ti ami, se ti vede riconoscere un tuo errore, poco poco una carezza sulla testa te la fa, insomma, male che vada. Allora, nella fede, come negli amori, funziona che vittoria e sconfitta non sono così matematiche come nell'economia, Giacobbe allora gli chiese, dimmi il tuo nome. Ora, arrivati fino a questo punto, uno poteva mettersi tranquillo, no? L'angelo aveva detto, sei stato forte con Dio, hai vinto. Adesso non esageriamo su con questa attitudine da lottatori. E Giacobbe invece no, Giacobbe esagera. Questo lo sappiamo nella nostra esperienza amorosa, no? Ogni volta che uno dentro un amore concede qualcosa, in genere il risultato è che ha di fronte un'altra richiesta. Ogni passo avanti, non è che uno dice, vabbè, adesso abbiamo fatto questo passo, adesso stiamo tranquilli, no? Mai, cioè dura 2 ore di solito, nel senso che ogni passo avanti dentro un amore ne chiama un altro, che prima non si poteva neanche sognare, perché prima s'aveva davanti quel passo ancora da fare. Allora uno da fidanzato dice, quando sarò sposato, no? Poi quando è sposato di solito scopre che c'è tutto un altro pezzo di strada che non aveva proprio visto, e così via, no? Perché questo è il motivo per cui gli amori vivono, che ogni richiesta, ogni soddisfacimento di un desiderio, invece di colmarlo, lo moltiplica. Quando non funziona più così, dopo un po' uno si lascia. Dentro un amore, ogni risposta a un desiderio provoca un altro desiderio. Così funziona. E allora, il fatto che l'angelo riconosca la vittoria di Giacobbe fa sì che Giacobbe possa chiedere, dimmi il tuo nome. Esagera abbastanza alla grande. E l'angelo, amoroso sì, ma insomma di Dio stiamo parlando, dunque calmi un attimo, dice, perché mi chiedi il mio nome? E qui lo benedisse. Giacobbe prima aveva chiesto una benedizione, ottiene il riconoscimento della sua vittoria, allora chiede il nome e ottiene la benedizione. È un esempio di logica clamoroso questa faccenda, no? Cioè Giacobbe aveva un desiderio, che era ciò che pensava buono per sé, essere benedetto. Ottiene una soddisfazione più grande, il riconoscimento di aver vinto su Dio, che non supponeva nemmeno di poter avere. Allora desidera ancora di più e ottiene il bene per sé, cioè la benedizione. Nella fede funziona così. In genere non desideriamo mai la cosa giusta, ma entriamo in un meccanismo di domanda. Chiediamo una cosa, Dio ce ne dà un'altra, in genere diversa, ma di solito meglio. Allora noi ci ringalluzziamo tutti, diciamo, alla grande, altro passo, e di solito a quel punto otteniamo quello che avevamo chiesto 2 giorni prima. Perché è esattamente così che funzionano gli amori, no? Perché gli amori non funzionano che uno dice, per favore mi mandi dei fiori, allora quello domani ti manda dei fiori, e tu dici, che bella cosa mi ha mandato dei fiori. Perché così proprio è una schifetta, nel senso che uno passa lì a rodersi le unghie dicendo, ma gli verrà in mente di mandarmi dei fiori, speriamo che gli venga in mente di mandarmi dei fiori, ma dai, ma ricordati, per favore, ricordati. E poi quell'altro non si ricorda regolarmente, cioè succede praticamente sempre così, o non capisce che era quella l'attesa, e fa un'altra roba. E allora uno non sa se essere più deluso di non aver avuto dei fiori, più contento che ha fatto un'altra cosa. E sta lì a lacerarsi, di solito in genere, poi comincia a discutere, c'è tutta una fase confusionaria, mediamente una settimana dopo uno riceve dei fiori, eh. Cioè, voglio dire, alla fine poi succede che effettivamente funziona il messaggio, no? Ma, come dire, non esattamente in modo lineare, di solito ha un percorso tendenzialmente complesso. Funziona così, il meccanismo del desiderio dentro gli amori non è una compravendita, che uno sa qual è la marca del prodotto, va, gira i negozi finché trova quello dove costa meno, lo compra, lo paga e se lo porta a casa. Che tra l'altro è il sistema con cui noi tenderemmo a lavorare con Dio, no? A rapportarci, per cui diciamo Dio non ci esaudisce, no? Perché la logica è quella della compravendita. Ho pagato un tot di buoni premi, perché non mi è arrivato il regalo? Mentre funziona con Dio il meccanismo del chiedere come un desiderio amoroso, dunque per un percorso assolutamente complesso, in cui se dici troppo chiaramente quello che vuoi ti rovini il gusto di averlo, e dunque non puoi chiederlo, ma se nemmeno non dai nessuna traccia per sapere quello che vuoi, quell'altro poverino come fa a saperlo? Allora c'è questo delicato gioco di tracce e depistaggio in cui è la vigilanza dell'altro che gli consente di ricostruire ad un certo punto, sperando da azzeccarci di solito, e in genere ci va un po' di aggiustamento. Funziona così il meccanismo del chiedere con Dio. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Giacobbe capisce qual è il suo posto, chiede il nome perché vorrebbe possedere Dio. Dio non si lascia possedere. Allora Giacobbe sa che può dare il nome alle cose, perché ciò che gli compete sono il tempo e le cose, questo spettano a lui, e allora chiama, dà un nome al luogo. Perché disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Qui l'etimologia è discutibile, ma insomma non ci importa più di tanto, no? Il problema è che c'è il discorso antico di Israele per cui vedere Dio significava la morte. Allora Giacobbe chiama questo luogo in un modo in cui la sua indicazione, la sua spiegazione è: qui ho visto Dio. Cioè Giacobbe fa, in ciò che gli compete, il tempo e le cose, dare il nome al tempo e le cose, fa un'operazione di fede. Racconta la propria storia di fede nel nome delle cose. Chiamò quel luogo Penuel. E questo è l'opera da compiere. Tutti gli innamorati di solito passano una fase in cui, quando per esempio girano nella stessa città in cui sono con il loro amato, con un amico, cominciano a dire: ah, qui siamo venuti a mangiare una pizza, poi qui abbiamo fatto quel discorso tremendo, e normalmente gli amici dopo un po' dicono: sì, vabbè, adesso mettiamo tutte le lapidi numerate, che così si possa ricostruire la storia, cioè un attimo non ne possono più, no? Perché un amore dà un nome ai luoghi, racconta la propria storia. E mi dispiace per i più giovani tra di noi, uno solo da giovane ha la sensazione che poi gli passa, di solito peggiora con l'andata del tempo, cioè nel senso che uno non si libera più dal fatto che le cose non sono più le stesse. Gli amori a volte finiscono, ma le cose che ti ricordano anche gli amori finiti non te ne liberi più. Se le cose hanno avuto un nome legato a una storia, lo avranno sempre da lì in poi, non c'è più santa, poi uno supera, ma come dire, la sensazione quantomeno sorridente, distaccata e serena, ma insomma un attimo compromessa emotivamente, quel luogo gliela darà sempre, per tutto il resto della vita, perché le cose sono molto più eterne di quello che sembra. Tra parentesi, avete spero notato che un rapporto amoroso nel linguaggio colloquiale si chiama una storia, è mica un caso, eh? La storia del popolo di Dio si chiama storia della salvezza, è una storia nel senso proprio di avere una storia, con, non è un caso, no? dentro gli amori si festeggiano gli anniversari, perché uno c'ha una storia in comune, c'ha delle date, dei luoghi, delle cose da ricordare. Allora, con Dio funziona uguale. Dare il nome a un luogo, il nome di Dio, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è rimasta salva, e segnare nelle cose una storia. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Devo dire che io amo questo versetto, cioè amo tutto questo testo, ma questo versetto lo amo in un modo spropositato, assolutamente spropositato. E ahimè sono fuori tempo massimo, dunque non potrò dilagare anche su questo versetto, ma è bellissimo, no? Perché spunta il sole, le cose si cominciano a vedere, la responsabilità di Giacobbe si può giocare, sono cavoli suoi, deve ricominciare a scappare, sarà inseguito da Esaù, ricomincia la fatica della sua esistenza. È finita la notte dell'angelo, la notte feconda, è passato dall'altra parte, ricomincia a faticare con le sue cose, gli averi, le bestie, le schiavi, la roba, tutta la faccenda sua, no? E chi lo vede arrivare allo spuntare del sole non vede niente di tutto questo misterioso incontro, vede solo una cosa: zoppicava. Ed è tenerissima questa osservazione. Come dire, le lotte amorose in genere come risultato esterno massimo hanno un livido. Ciò che si vede molto spesso non è la benedizione, né il nome cambiato, né la grande novità delle cose create, ma è una ammaccatura. Dio non passa mai in vano, gli amori non passano mai in vano. Pensate al Salmo che dice: tutti i tuoi nemici mi dicono dov'è il tuo Dio, schernendomi, eccetera, eccetera. Quello che si vede dall'esterno di un amore, molto spesso, è solo che uno zoppica, Non è molto di più di questo, le benedizioni, i cambiamenti di nome, l'aver fatto della propria storia una storia di fede. Questo non si vede da fuori, si vede solo da dentro un amore. E solo dentro un amore uno sa che vale la pena di zoppicare. Ma io mi chiedo quante volte ciascuno di noi, io per prima, mi sono svegliata una mattina zoppicando, con l'anca dolorante, con un livido in più sull'anima, da qualche parte. E ciò che ho visto è stato solo quello che si vedeva da fuori, solo il livido, solo il dolore in più. Quante volte nella mia esistenza, passando una svolta della mia esistenza più o meno faticosa, dolorosa, eccetera, ciò che ho saputo raccontare di questa svolta è stato solo che zoppicavo. O quante volte, almeno dentro di me, ho riconosciuto la benedizione, il nome cambiato, il fiume attraversato, l'angelo incontrato. Uno dovrebbe sempre avere un sospetto quando si scopre un nuovo dolore nell'anima, un nuovo zoppicare da qualche parte. Dovrebbe sempre chiedersi se è un credente, se per caso non è passato un angelo, prima di cominciare a ululare su destino crudele, io ho di nuovo un altro dolore in più. Su questo ieri sera dicevo, questo è uno dei motivi per cui amo tantissimo questo versetto, no? Una delle cose che mi fa incavolare, soprattutto perché ho più di 35 anni, ma mi faceva incavolare anche prima, devo dire, di questa cultura contemporanea che mitizza l'essere giovane. Se qualcuno mi dicesse che potrei con un colpo di bacchetta magica tornare ad avere 20 anni, ma manco se mi pagano, nel senso che però sto molto meglio dopo i 30, no? Col cavolo è una bella età. Ma c'è questo mito per cui bisogna essere giovani, no? Allora le cose, i prodotti che ti mantengono giovani, la dieta che ti mantiene giovane, l'acqua che ti mantiene giovane, no? Scherziamo, chi ha detto che è un valore, no? E soprattutto, altro mito terrificante, in nome di questo rimanere giovani bisogna cancellare in tutti i modi possibili il segno delle opere dei giorni, no? Far andare via le rughe, avere le facce lisce, cioè fare tutto in modo che non si veda segno, no? Questa è una delle grandi menzogne della nostra cultura, di quelle che tra l'altro, non essendo ideologiche ma essendo di basso livello, ci arrivano tutti dentro senza che nemmeno ce ne rendiamo conto, no? Non c'è niente di più bello, no? E di più denso e ricco e importante nella nostra vita che avere ossa doloranti e antiche cicatrici. rughe dei giorni che sono passati, delle fatiche che sono compiute, perché sono il segno di una storia, la nostra, e del grande amore che ci ha fatto amare la nostra vita da avere il coraggio ogni mattina di viverla. E io non vorrei rinunciare al segno nella mia carne, nella mia anima, sul mio volto, di ciò che mostra come Penuel l'amore che ci è andato ogni mattina per alzarsi anche l'indomani mattina, almeno l'amore che io ho avuto alla mia vita per avere il fegato di nuovo di alzarmi domani mattina quando suona la sveglia. E per ricordare, no, uno per uno tutti i passaggi di Angelo che hanno segnato una cicatrice, no? È un antico dolore. Perché non, avere un'anima senza rughe significa non avere nessuna storia, non aver mai visto un angelo, non avere mai incontrato Dio. Ed è una tristezza infinita, no? Per questo mi fa una tenerezza incredibile questo Giacobbe che arriva e zoppica all'anca, no? C'è il segno di un passaggio che, e questo è il versetto finale, per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico, che rimane a memoria eterna, come nelle favole, vissero felici e contenti per sempre. A memoria eterna resta il segno di una cicatrice. Pensate, tanto appunto abbiamo questa cultura del mito di rimanere tutti belli lisci giovani, tanto ad esempio ci commuovono, non so, queste magnifiche foto di volti, cioè, se ne vedono spesso in giro, volti di anziani scavati dalle rughe, dal sole, no? E raccontano una storia, no? E tutta una vita, no? Io vorrei davvero poter arrivare come i patriarchi, no? Carichi di anni, di opere, di affetti, con un volto scavato dalla vita. In genere sono volti bellissimi, perché conservano la memoria di tutti i passaggi della loro storia, di tutti i luoghi che hanno avuto un nome. E per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico, conservano la memoria di un passaggio di un angelo. Peraltro questo versetto è falso, non esiste nella religione ebraica la prescrizione alimentare di non mangiare il nervo sciatico, non è mai stata applicata, è falsa. E la conclusione di una favola, e vissero felici e contenti per sempre, uguale, cioè lo stesso tono letterale, cioè si conserva la memoria di una ammaccatura, di qualcosa che ha segnato nelle cose, nel tempo, là dove gli uomini vedono, sotto il sole, un passaggio, una lotta. Allora, io spero ben che a questo punto si sia capito perché amo molto questo brano, e quindi non doverlo spiegare. Questo è il contesto in cui è possibile domandare a Dio, in cui non è solo possibile, ma è doveroso domandare a Dio, se no non succede niente. Se nella nostra vita non ci sono dei tempi di sbilanciamento, se non siamo disponibili ad accogliere le rughe che la storia segnata, che le cose che cambiano nome lasciano nella nostra esistenza, se non siamo disponibili a conservare il ricordo sulla nostra carne dei passaggi degli angeli, nessun angelo passerà. Si può vivere fuori da un amore. Si può decidere di non averlo, di rifiutarlo, di stare soli tutta la vita. Non è particolarmente divertente, ma si può fare. Si può decidere di vivere senza Dio, mantenendo pulite in ordine le proprie cose, senza zoppicare mai. Ma il Dio della Bibbia, quando passa, in genere un segno lo lascia. E solo conservare la memoria del segno che ha lasciato ci consente di abitare il nostro tempo come credenti. Se ci sono domande, questioni, osservazioni, le possiamo fare, se no ci diamo una buonanotte e ci rivediamo la prossima volta. Eh? No, non è fantasia questa, non mi invento mica queste cose, non scherziamo. No, queste per esempio sono letture molto tradizionali, sono Ad esempio, molte di queste immagini le ho prese dai padri della Chiesa, ci sono 6 secoli di commenti in questo senso. Non è fantasia, non è invenzione. E lo studio di un genere letterario e il commento con la tradizione della Chiesa è come 20 secoli di interpretazione della scrittura, tante generazioni di credenti hanno vissuto e letto questi testi. Non mi invento niente, per favore.
No, penso tutt'altro che inventato, non mi invento proprio niente. Mi ha entusiasmato sentirti, no? Perché mi sono detto, ti guarda, veramente la Bibbia è tutta da scoprire, no? E poi è estremamente legata alla vita. Cioè, è vita. Grazie.
No, devo dire appunto, come dicevo prima, la presunzione di questa cosa sarebbe solo di ridare colore a delle parole che di per sé hanno molta fantasia, sono le parole che sono vitali, come diceva adesso Francesco. Cioè, il problema è che sono talmente usurate per le nostre orecchie che molto spesso non le vediamo, no? Ma veramente non c'è invenzione, sarebbe grave. Posso consigliare quei 3-4 volumi di padri della Chiesa che commentano questo testo?
Per adesso leggi pure. Infatti.
Io volevo chiedere una cosa. Mm-hmm. Allora, tu hai detto che molto spesso cioè abbiamo una sorta di buona educazione, perché c'è in distanza. Mm-hmm. Io lo chiedi. Io così anche nella scuola mi capita molto spesso proprio invece di sentire anche l'altro bastante, cioè nel senso grande maleducazione nei confronti di Dio, cioè proprio dentro la mentezza, la parolaccia, così. E, secondo me appunto questo segno in modo non è comunque di, cioè non è importante sicuramente la maleducazione. E come si può però interpretare? Come spiegarlo nel senso positivo, cioè prendere questo non dico valorizzarlo, però far capire che in fondo effettivamente la maleducazione nei confronti di Dio è segno di qualcosa, no? Chiamalo di una ricerca, di un comunque di non indifferenza, perché sennò.
Ma è esattamente così, nessuno si piglia la briga di insultare qualcuno di cui non gli importa niente, perché ci va energia per arrabbiarsi. Chiunque di noi lo sa, per arrabbiarsi ci va energia. Nessuno di noi si arrabbia su ciò che gli è indifferente, ci si arrabbia solo su qualcosa a cui teniamo, no? Il problema serio nella vita, come nei rapporti con, cioè nei rapporti con gli esseri umani, come nei rapporti con Dio, qui la serietà è omologa, analoga, è che molto spesso il nostro interesse è così disperato. Che non ha altra forma, nessun'altra forma oltre la maleducazione, non so come dire, è così povero di strumenti di capire l'altro, di sapere il suo punto di vista, ha così paura, è così spaventato, che l'unico modo che ha di esprimersi è insultare, ad esempio, no? Ma questo, non so, tra ragazzi succede molto spesso anche nei rapporti amicali, no? Gli adolescenti aggressivi in genere sono quelli che sono più timidi, più in difficoltà a comprendere l'altro, che si sentono più soli, che hanno più problemi, no? E in genere, come ottimo risultato, diventando aggressivi sono sempre più soli, sempre meno dialogici, eccetera, no? Perché sono quelli che hanno meno strumenti, sono proprio i più poveri rispetto alla possibilità di un rapportarsi all'altro, no? Così anche con Dio, no? Quanto più noi non abbiamo, per esempio, nessuna conoscenza della parola di Dio, nessuna esperienza della bellezza, no, che Dio è, della sua dolcezza, della tenerezza, più noi l'unico modo che abbiamo di dire il nostro interesse a Lui è negativo. Non so se riesco a spiegarmi. Credo che veramente però questo sia un dato su cui c'è un buon spazio di lavoro, perché è possibile molto bene mostrare la bellezza a chi ha bisogno, a chi è povero. Il problema serio, molto serio, sono i sazi e chi non ha bisogno di niente. E come problema molto serio spesso sono i ragazzi ben educati, amici di tutti, che alla fine non sono amici di nessuno, no? Perché non hanno nessun bisogno di, apparentemente almeno, nessun bisogno di un rapporto, di una relazione, no? Perché non hanno un problema, perché sono equilibrati, tranquilli, no? Il problema serio per i cristiani sono coloro che non fanno niente di male. Il problema serio per la mia vita di credente è questo, no? Che molto spesso io non ho nessun desiderio su Dio, dunque non mi arrabbio, ma non faccio neanche nient'altro. E per me personalmente, proprio come singola persona, come credente, l'educazione del mio desiderio nei confronti di Dio è, credo, l'attività fondamentale nella mia autoeducazione alla fede. Avere un'ansia, aspettarmi qualcosa, desiderare qualcosa.
Mi colpisce molto che continui a paragonare le esperienze di fede a un'esperienza del mondo, e certe volte ti conti un giorno, nel senso che proprio non sono abituata a ragionarla così tanto su tutto, sempre sulla parola. E pensavo rispetto alla mia vita e alla vita di tante persone che conosco, che probabilmente non siamo più bambini nella fede, piccoli, nel senso di appena svezzati, e quindi abbiamo perso tutta la consapevolezza che i bambini hanno delle dinamiche dell'amore, cioè non sanno bene.
Istintiva, sì.
E non abbiamo ancora quella degli adulti che, cioè, traspara dalla loro vita il fatto che le so bene come vanno le storie d'amore, e riescono a spiegartene anche senza farti sentire il corno, facendoci, cioè proprio tirando fuori la naturalità della cosa, no? E io mi sento molto adolescente in questo, cioè in quel periodo di caos totale in cui dunque ma l'articolo sapevo come andava e adesso non so più, cioè, e quindi mi è molto utile riuscire a ritirare le fila, perché anche nel caos funziona.
Invece la prima cosa, volevo chiedere cosa vuol dire arrabbiarsi con Dio, cioè per cosa bisogna arrabbiarsi con Dio?
Ottima domanda. Abbiamo più o meno fino al 16 maggio per trovare una risposta. No, questo è il tema centrale, no? E che cosa si domandano, su che cosa si lotta con Dio? Questa è la grande è una delle grandi questioni, no? Tutti gli 8 brani sono un po' mirati a un percorso di questo genere, no? Quindi non ti voglio togliere la soddisfazione di scoprirne un pezzo alla volta.